Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Siamo arrivati all'ultima puntata di Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare che è andato in onda per quasi tutta l'estate, dalle 10 alle 11.30, e così sarà anche quest'oggi, in questa giornata in cui tra l'altro le notizie relative alla scomparsa della regina Elisabetta hanno scombinato le redazioni di tutto il mondo, compresa la nostra naturalmente, quindi se ci sarà bisogno evidentemente ci interromperemo e vi daremo le notizie del caso. Però noi siamo in diretta e abbiamo preparato questa nostra presenza da tanto tempo, ospiti con grande piacere del Tempo delle Donne 2022, la nona edizione di questa manifestazione che parte dalle donne per raccontare la contemporaneità in tutte le sue sfaccettature, con sfumature diciamo più popolari, sfumature più politiche, anche se in realtà una parte degli ospiti politici, anche lì un'altra piccola rivoluzione, hanno dovuto concentrarsi sulla campagna elettorale, quindi sono cambiate tante cose. Credo che il programma abbia subito delle rivoluzioni anche in questo caso, ma è molto ricco e ve lo racconteremo naturalmente anche con molte trasmettendo anche degli estratti di ciò che accade sui vari palchi. Vi ricordo comunque che voi potete come sempre scrivere i nostri soliti indirizzi, cioè a diretta chiocciola popolarenetwork.it, cult chiocciola radiopopolare.it se volete commentare questa puntata. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare e troverete tutto quello che diciamo in questi spazi come sempre in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. Questa è la prima trasmissione, ce ne saranno altre, una questa sera a partire dalle 19.45, ce ne sarà un'altra domattina in cui avremo altri ospiti, altri ospiti soprattutto data la natura della manifestazione. Ritorneremo in onda alle 18.30 di domani e poi ancora alle 19.45. Infine domenica mattina un altro appuntamento in diretta nella tarda mattinata sempre dal Tempo delle Donne. E allora per aprire ci tenevamo insomma ad avere una delle molte anime del Tempo delle Donne, sono moltissime le giornaliste, le professioniste, le esperte, le curatrici che si sono spese per questa nona edizione come per le altre. E allora do il benvenuto a Maria Luisa Agnese, giornalista del Corriere della Sera, che è qui accanto a me in questo inizio del Tempo delle Donne 2029. Che giornata, Maria Luisa!
Che giornata
mi immagino al Corriere.
Sì, beh, chiaramente è mancata una persona importante, era la regina del mondo.
Direi più di una persona per certi, cioè soprattutto un simbolo di un sacco di cose.
Che si è fatta rispettare ovunque.
Sì.
E
lei cosa ne pensa?
È un grande monito.
Dell'impatto, giusto perché parliamo del tema,
certo.
Dell'impatto di una notizia del genere e di un personaggio del genere. È diventata così importante mediaticamente per la durata della sua permanenza, diciamo, sul trono, o anche perché era un personaggio particolare?
Secondo me sicuramente la durata conta, però lei da subito si è rivelata una persona che voleva essere, che aveva come dire una missione e tendeva ad onorarla. Stamattina risentivo il suo primo discorso quando mi pare 26enne è salita al trono, aveva già due figli, si era sposata a 21 anni con l'amore della sua vita, quindi è una donna che è riuscita a fare tante cose, anche ad avere una coppia solidale nonostante tutto, a passare attraverso crisi familiari e ad affrontarle, appunto, credo assorbito tantissimi impatti, e parlo di impatto
cioè,
perché
parecchie
poi
ombre nel corso di questi 70 anni.
Sì, ecco. E però secondo me c'è riuscita benissimo e soprattutto con l'esempio. Io dicevo questo prima, è una donna che si è fatta rispettare, credo che tutti noi la rispettiamo. Poi luce ed ombre ovviamente ovunque, tanto più alla corte d'Inghilterra.
L'ironia della sorte è che in Gran Bretagna lei alla fine sia mancata a Balmoral, la Scozia è prevalentemente repubblicana come ispirazione, infatti si profila l'ipotesi di un nuovo referendum, no? Cioè dopo la Brexit, e quindi il fatto che insomma in Scozia ci siano mixed feelings, come si dice, rispetto alla corona britannica, per antichissime ruggini che non staremo, battaglie di Culloden, 1600 e un sacco di altre cose, è qualche cosa che rende, se vogliamo, ancora più interessante dal punto di vista dell'informazione quello che succederà in queste ore.
Se ne parlerà e straparlerà e se ne sta già parlando.
C'è il Parlamento, Holyrood, il centro
poi
di...
Poi c'è anche il cambio di premier, insomma c'hanno un sacco
problemi,
di temi, ce l'abbiamo anche noi, quindi...
Che per noi
però
sono tutta...
Però è significativo che lei è mancata nel posto che amava di più, nella sua... buon ritiro familiare, ecco, quindi con tanta storia anche sua privata dentro.
Quella dove abbiamo immaginato, anche se non era proprio quello, il posto che fosse nel film The Queen, no? Che l'ha definitivamente consacrata, diciamo, anche a un pubblico globale, cioè oltre alle immagini istituzionali, quello
famiglia,
è stato un lavoro astutissimo cinematografico che ha restituito la parte umana in maniera più distesa, artistica.
Molto anche sponsorizzato dalla coppia di famiglia,
anch'io
quel
penso.
Lavoro astuto.
Anch'io penso. Io mi ricordo di quel film, e poi parliamo assolutamente del tempo delle donne, ma stiamo parlando di una donna importante, siamo in tema e dell'impatto che ha avuto. Dicevo che una delle cose che ricordo di quel film, che avevo visto suo tempo in anteprima, e quindi è carino anche l'inglese, no? Che parla Helen Mirren, che è the Queen's English, che è una cosa che la distingue anche, insomma, in Inghilterra è l'unico posto dove si capisce la classe di una persona da come parla l'inglese.
È molto identificativo.
Esatto. E comunque, quando Tony Blair arriva per la prima volta e con suo fare sportivo le dice: beh, rincontriamoci spesso per parlare, no, della comunicazione, let's meet again. E lei risponde: yes, let's. Cioè, come per dire che un tono del genere
forse non era proprio
opportuno
più
per un incontro ufficiale.
Insomma, comunque, per concludere, anche un personaggio curiosissimo, perché a me ha colpito ieri sera Letta da Formigli, ha raccontato un particolare perché lui l'aveva incontrata e per combinazione, e lei era un po' come Agnelli, no? Chiedeva cosa ha fatto ieri e allora forse Agnelli l'aveva copiato da lei, ho pensato.
Ecco. Possibile.
Lo copieranno tutti. Essendo giornalisti dobbiamo essere curiosi, e allora lui per combinazione era tornato dalla Corea ed era un po' di anni fa, quindi insomma non era, e allora lei, che fino allora era distratta, ha incominciato tutto il pranzo, perché poi era vicino a lui, a chiedere, a fare domande, ma domande di dettaglio, com'è l'illuminazione nelle città, cioè domande particolarissime. Questo veramente l'ho trovato interessante.
Adesso però parliamo del tempo delle donne, è importante, state cominciando, anzi è già cominciato il tempo delle donne.
Sta cominciando, mentre noi parliamo
e poi proviamo magari anche a fare sentire
col primo degli eventi di stamattina
un estratto. Questa manifestazione, dunque, impatto, perché avete scelto questo tema?
Impatto. Abbiamo scelto, ci abbiamo pensato molto, perché l'abbiamo scelto verso marzo, e era forse qualche giorno prima, no? Perché la guerra è scoppiata, l'invasione della Russia c'è stata il 24 febbraio. E all'inizio abbiamo detto: ma impatto, forse parola negativa, c'è la guerra, eccetera. Invece poi l'abbiamo portata avanti, perché abbiamo capito che comunque c'era quella che i sociologi chiamano una multicrisi economica, ambientale, politica, internazionale, quindi c'è questa crisi pandemica, c'è questa crisi che stiamo attraversando, e quindi bisognava andare a capire e ad estrarre anche delle visioni positive al di là di questa crisi, soprattutto perché lo dobbiamo ai giovani. Quindi noi nella parola impatto abbiamo visto anche delle possibilità, non solo aspetti negativi, perché sicuramente le cose impattano su di noi, però la possibilità e i modi per provare ad uscirne. E quindi abbiamo visto questa parola patto dentro impatto, per cercare exit strategy, vie di uscita, e soprattutto per i giovani. Quest'anno abbiamo su un terzo di persone, sia in tutte le postazioni che abbiamo, le varie postazioni di cui poi magari possiamo parlare, teatro, agorà, giardino, abbiamo giovani che parlano, che intervengono, che interloquiscono.
Infatti
che
un po' ve li abbiamo,
loro,
ve li abbiamo risucchiati per metterli nelle trasmissioni.
Si sentono anche molto poco ascoltati e quindi bisogna ascoltarli.
Sì, poi noi siamo anche molto curiosi di sapere cosa hanno da dire attraverso strumenti più vari, cioè da quelli appunto più mainstream o pop a quelli, se vogliamo, anche più di nicchia. Un ricordo di una persona importante per il tempo delle donne, Luisa Pronzato, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa e che era davvero l'anima di questa manifestazione. Vale la pena di ricordarla anche noi per un minuto.
Certo,
no?
Luisa, io ho lavorato tanto con Luisa, prima a Sette, perché è arrivata che quando io ero il direttore di Sette, e poi felicemente l'ho rincontrata alla 27esima ora al Tempo delle Donne. Luisa è con noi oggi e il nostro compito è quello di ricordarla senza commuoverci troppo.
Per voi è difficile.
Molto difficile, sarà difficile in tutti questi tre giorni, anche in statale lunedì. E Luisa era una donna appassionata, quindi faceva tutto per passione. Il suo talento si dimostrava in questo. Quando c'è una cosa carina da dire, che quando l'anno scorso nel Tempo delle Donne, siamo alla nona edizione, questa è la prima senza lei, Barbara Stefanelli, che è la vice direttrice vicaria, che con Luisa è stata ed è l'anima del Tempo delle Donne, ha chiesto a Luisa, perché l'anno scorso era dedicato alla forza al tempo, quest'anno la parola è impatto, l'anno scorso era forza, cos'è per lei la forza? Luisa ha risposto con una parola, libellula, quest'animale
forte ma leggero,
ecco, che si muove e riesce anche a stare fermo, però riesce a progredire, insomma, che spande energia intorno a sé, come dicevi, forte e leggero. E poi in una chat che parlavamo con Barbara, con Laura Cantarelli, che è poi la parte organizzativa, anche lei anima di questo Tempo delle Donne, c'è anche un uomo che è il nostro regista, che è Mariano Furlani, che è molto importante, perché poi bisogna andare avanti uomini e donne.
Ma sì, ma infatti poi ce ne sono anche,
ecco,
tanti.
Io ho detto sì, libellula, però anche ribelle, e allora abbiamo coniato la parola ribellula, e per noi Luisa è ribellula.
Mi sembra veramente un bel ricordo e credo che durerà nel tempo sicuramente. Un ultimo riferimento, come dicevamo, ai luoghi della manifestazione, che sono tutti in triennale tranne il lunedì che si va in statale.
Giusto.
Come dicevamo prima, quindi abbiamo il teatro, naturalmente.
Certo, il salone d'onore, dove adesso appunto c'è il primo evento, e che è proprio una cosa che affronta il tema fino a che punto le donne, in quanto le donne sono state capaci fino ad ora a comunicare, diciamo femminismo, ma insomma la loro voglia, la loro battaglia per l'equità e la parità dei diritti. E quindi affrontiamo proprio questo tema che è molto importante con Marilisa D'Amico, che è la prorettrice della statale, che ritroveremo in statale, e con Federico Rampini, che è un nostro giornalista, collaboratore, eccetera, editorialista, e che ha questa esperienza internazionale. Quindi vediamo cosa concludono. E poi ci sarò io con Caterina Caselli, che parliamo appunto di Nessuno mi può giudicare, questa canzone incredibile che a metà del decennio famoso,
manifesto,
gli anni
certo
60,
senso.
Era un manifesto cantato da questa ragazza con sto caschetto d'oro, e sembrava già la rivoluzione, ed era del 60, inizio 66.
Bene, allora poi, come vi abbiamo già accennato, ci sono cose che succedono in giardino, cose che succedono anche in altre parti della triennale. Se andate sulla 27esima ora corriere.it, ma basta cercare Il Tempo delle Donne e poi ci arrivate, trovate tutto il programma e anche il modo per collegarvi in streaming. Anche noi vi saccheggeremo un po', insomma, manderemo in onda qua e là.
Fate bene.
E quindi, insomma,
comunque,
grazie.
Comunque, nello spirito di Luisa, alto e basso, multidisciplina. Abbiamo da Belen a Teresa Forte. Una suora
che parla di queer, no?
Cioè
che, infatti, grazie davvero, grazie a Maria Luisa Agnese, e buon tempo delle donne.
Grazie,
a risentirci, grazie.
Quante ore si sprecano? Lascia stare che i conti non tornano, il volto collo è distrutto. Anche i nodi più stretti si sciolgono, e all'improvviso, all'improvviso. non serve un miracolo per stare una favola, favola.
Malika Ayane, Una ragazza come me, mi sembrava un brano adatto, tra l'altro è nuovissimo, lo stiamo ascoltando in questi giorni a Radio Popolare. Proseguiamo e torniamo al Festival Letteratura di Mantova, gli appuntamenti su festivalletteratura.it, i biglietti vanno sempre acquistati online, quelli a ingresso libero sono aperti fino a esaurimento posti. Un paio di appuntamenti selezionati per la giornata di oggi: alle 18 la Tenda dei Libri, Carlo Lucarelli parla di Fuoco Sacro della scrittura, del suo rapporto con la scrittura e l'invenzione letteraria. Alle 21.30 Palazzo Ducale, la scrittrice cilena Diamela Eltit, capace nei suoi romanzi di intrecciare impegno politico e sociale con la sperimentazione, con lei Lella Costa. Intanto in queste ore ci sono stati a Mantova incontri che hanno raccontato, approfondito scrittori del passato, fra questi ieri quello con Paolo Cognetti, che ha parlato davanti a una platea affollatissima di Antonia Pozzi, a cui ha dedicato anche un suo lavoro. Antonia Pozzi, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo attraversata tante volte, una poetessa suicida nel 38 a 26 anni, le poesie sono state riscoperte a partire dagli anni 50-60 grazie soprattutto a Vittorio Sereni e Eugenio Montale. Paolo Cognetti, premio Strega per le Otto Montagne, ha dedicato l'anno scorso alla scrittrice, di che vi abbiamo anche presentato a Cult, pubblicato da Ponte alle Grazie dal titolo L'Antonia. E un modo per ricostruire una complessa avventura intellettuale ed umana. Roberto Festa ha incontrato Cognetti subito dopo l'incontro di ieri e Paolo Cognetti inizia raccontando come ha scoperto Antonia Pozzi attraverso le sue poesie sulla montagna.
Nella letteratura di montagna, che è un piccolo sottogenere, ecco, ci sono veramente ben pochi maestri. E avevo Rigoni Stern, un poeta di montagna non l'avevo ancora trovato, e quando ho scoperto lei nel 2008 mi sembra, quindi ormai un po' di anni fa, proprio ho avuto la sensazione di che si aprisse un portone verso un luogo che non conoscevo, e l'ho letta tutta, sono andato in cerca dei suoi luoghi, ho letto tutte le sue lettere, insomma ormai è una voce amica per me.
I suoi luoghi: Milano, via Mascheroni, no, mi pare, poi Borgo Zelata, che è nel sud milanese, insomma, e poi Pasturo, no? Sono questi i suoi tre luoghi.
Sì, Borgo Zelata è vicino a Bereguardo, è un bel posto, ancora adesso nel Parco del Ticino. Sua nonna era una nobildonna proprio dell'Ottocento e queste erano le tenute di famiglia. Invece Pasturo è un luogo nuovo per lei, perché il padre aveva comprato una villa lì e si affezionerà così tanto a Pasturo da chiamarlo il mio paese. Lei non avrebbe mai detto di Milano la mia città, non l'ha mai scritto perlomeno. Invece di Pasturo dice il mio paese, brutto, triste paese, lo prende anche un po' in giro ogni tanto, però è lì che è sepolta, è lì che si trovano i segni di lei, la casa è ancora lì, ci sono due affreschi nella chiesa di Sant'Eusebio Pasturo molto interessanti, dove lei è ritratta. E c'è il suo monumento funebre, c'è la scuola elementare intitolata a lei, insomma sì, forse è lì che bisogna andare a cercarla se si vuole.
Paolo Cognetti, insomma, lei è una figura anche particolare come estrazione, no? Nel senso che viene da una famiglia, il padre era un avvocato, quindi una famiglia altoborghese, la madre mi pare che fosse aristocratica, se non sbaglio, no? Mi ricordo che mi pare Maria Corti dicesse che parlasse di paranoica censura paterna, quindi una famiglia conservatrice, però lei al tempo stesso ha avuto la possibilità che forse una donna degli anni 20, una ragazza degli anni 20 e 30 non aveva, cioè ha viaggiato, ha letto, ha studiato, ha incontrato.
Ma infatti conservatrice fino a un certo punto, nel senso che Antonia studiava al liceo Manzoni, studiava all'università statale, studiava pianoforte, andava ai concerti regolarmente al conservatorio alla Scala, andò a studiare il tedesco in Austria, l'inglese a Londra, era abituata ai viaggi all'estero, quindi forse noi pensiamo conservatrice perché pensiamo a una famiglia degli anni 30, ce la immaginiamo così, in realtà era quella Milano borghese anche piuttosto illuminata. Certo che poi negli anni 30 l'illuminismo milanese sprofondò nel fascismo, suo padre divenne podestà di Pasturo, era un pezzo grosso del fascio a Milano, lo faceva sicuramente per convenienza, era un uomo in carriera, era un uomo molto pratico, Però ecco, non direi che fosse una famiglia conservatrice. Per esempio, non ebbe un'educazione religiosa. Una grande discussione tra lei e questo Antonio Cervi, il suo primo grande amore, fu che lui era molto devoto e cercava di convertirla, e lei no, non ne voleva sapere. Certo che essere una donna, una ragazza, scrivere poesie nell'Italia degli anni 30 doveva essere dura.
Senti, proprio a proposito di questa questione religiosa, no? Tu adesso durante l'incontro hai detto una cosa, che una delle ragioni che ti hanno spinto a scrivere questo libro su Antonio Pozzi è proprio, come dire, la deformazione, potremmo dire, no? Che parte della critica ha esercitato sulla figura di Antonio Pozzi come scrittrice religiosa. Ecco, perché secondo te non è così?
Beh, qui c'è successo qualcosa, nel senso che la sua prima grande biografa molto brava è una suora che si chiama Suora Onorina Dino. Perché? Perché la casa di Pasturo, dopo la morte della madre, che era l'ultima sopravvissuta della famiglia senza eredi, fu donata a quest'ordine di suore che l'avevano accudita durante la vecchiaia. Quindi Suora Onorina, che era una studiosa, trovò tutte le carte della Pozzi nel suo studio, ci fece una tesi di laurea e poi divenne veramente la sua biografa ufficiale. Ha fatto un lavoro encomiabile, però ecco, ovviamente una suora ha la sua visione delle vite, forse non del tutto obiettiva, a mio parere. E quindi c'è un po' quest'aura di santità quando leggi le biografie della Pozzi, come una poetessa vergine, santa, cioè tutta questa un po' zona aura mitica intorno a lei. Poi invece leggi le sue lettere, scopri i suoi amori anche sensuali. Scrive veramente delle poesie e delle lettere erotiche ai suoi innamorati. Leggi le lettere al professore dove lei gli dice: tu stai cercando di tirarmi dentro la tua chiesa, ma io non ci voglio entrare. Quindi ecco, lei ricevette un'educazione laica, studiò con Antonio Banfi, grande insegnante di estetica alla Statale di Milano in quegli anni, con persone, con colleghi che sarebbero diventati grandi intellettuali del dopoguerra: Remo Cantoni, Dino Formaggio, Alberto Mondadori, i fratelli Treves. Questo era il suo milieu sociale. Di cattolico, ecco, non c'è molto in questa educazione.
Senti, una cosa sulle sue poesie di montagna. Tu hai detto che lei è la più grande scrittrice da questo punto di vista, poetessa almeno. Ecco, perché secondo te è così capace di cogliere alcuni aspetti, alcune caratteristiche della montagna?
Perché la conosceva bene, perché spesso ecco, la montagna si porta dietro tutta una retorica, e per cui trovo illeggibili le riviste di montagna, le guide di montagna, tutta questa retorica del panorama mozzafiato. Ecco, mozzafiato è proprio una parola che io detesto. Appena la trovo su una descrizione di montagna, prendo il libro e lo butto dalla finestra. E la parola mozzafiato la Pozzi non la usa. Usa le rocce, i fiumi, i fiori, le nevi, i ghiacci, e tutta la concretezza della montagna per parlare di sé. C'è una poesia molto bella che si intitola Nevai. È una gita in montagna d'inverno sugli sci, lei faceva sci alpinismo, e parla dei fiori sepolti sotto la neve. Dice: io sognai nella neve di un'immensa città di fiori sepolta. E quindi dei fiori, della sua anima, della sua vita, della sua vitalità, del suo amore, sepolti sotto un inverno che è l'inverno di quei tempi, è l'inverno del conformismo, è l'inverno del fascismo, è l'inverno anche della parte triste della sua vita, ma sotto ci sono i fiori. Ecco, questa era la poesia di montagna della Pozzi.
Senti, la questione della morte, no? Allora, tu hai evidenziato come lei sia una scrittrice anche molto sensuale, no? Anche ironica, le sue lettere. Ecco, però al tempo stesso, diciamo, è la morte una presenza importante nella sua poetica, no? L'amore, per esempio, per i cimiteri. Ecco, come la vedi questo aspetto? Cioè, perché è così importante e diciamo si articola per buona parte della sua produzione? Tra l'altro lei muore giovanissima, 28 anni, no? Ecco.
Sì, sì, era una persona che probabilmente oggi verrebbe curata con psicofarmaci, come tanti di noi, e allora le davano i barbiturici, che erano semplicemente dei tranquillanti che lei poi prese in grande quantità per uccidersi. E mi è sempre dato un po' fastidio appunto che la questione del suicidio, non solo con lei ma in generale sui suicidi, poi getti una luce su tutta la vita di una persona, no? Come se poi tutta la vita mirasse lì, a quel finale. Invece non è così, anche conoscendo le storie di altri suicidi celebri, no? Penso a Pavese. Sicuramente lei aveva una depressione, sicuramente aveva delle disperazioni durante la sua vita. Una grande fu quella di non essere mai abbastanza ricambiata in amore. Si innamorava come una matta, si innamorava con tutta se stessa e non trovò qualcuno che con altrettanta ferocia la amasse. Un altro grande dolore della sua vita fu non vedere.
Ed era Paolo Cognetti al microfono di Roberto Festa al Festival Letteratura Mantova, immediatamente dopo l'incontro dedicato al suo libro su Antonia Pozzi e anche al suo incontro con la sua poesia. Dal Tempo delle Donne di oggi, che è in diretta con Radio Popolare questa mattina a Caltestate, restituiamo la linea a Via Olearo, è il momento delle notizie. Ritorniamo subito dopo con la seconda parte, sempre in diretta dalla Triennale Dal Tempo delle Donne. Bentornate ascoltatrici, bentornati ascoltatori dal Tempo delle Donne in diretta con Radio Popolare. Impatto, ve lo abbiamo spiegato in apertura con Maria Luisa Agnese, il tema dell'edizione La Nona del Tempo delle Donne in triennale a Milano da oggi al 12 settembre. Anche se lunedì la manifestazione si sposta all'Università Statale con una serie di incontri e convegni. Siamo qui, intanto ringrazio Nicola Guffanti, che non ho nominato, che farà la regia di molte delle nostre dirette che poi alla fine della puntata vi ricorderò. Facciamo una capatina, Nicolò, sul palco, su uno dei palchi del Tempo delle Donne, dove è in corso l'incontro di cui ci raccontava Maria Luisa Agnese. E allora sentiamo un po' cosa stanno dicendo.
Università, professoresse che la pensano diversamente o che fanno un'affermazione o comunque mettendole ai margini, professoresse o professori, fa una cattivissima causa invece per quelli che sono i diritti davvero, cioè i diritti dobbiamo prenderli sul serio, cioè non possono essere appunto cose sbandierate di un'elite che magari sta anche bene, che magari ha anche sofferto, ma in quel modo e con quel fanatismo ovviamente è controproducente per la causa. Questo mi sento di dire rispetto alla situazione anche italiana, al mio punto di vista di costituzionalista.
Esatto, dunque riassumendo un pochettino la sintesi del nostro dibattito: uno, ristabilire le priorità, quali sono le battaglie più importanti, perché ci siamo persi dietro a tutta una serie di vessilli falsi che ci portano lontano e che sono anche controproducenti, e ristabilire anche...
E allora questi sono alcuni dei temi principali. Tra l'altro poco fa ha parlato anche Federico Rampini del modo di comunicare anche le cose che le donne fanno in tanti ambiti diversi, e in qualche modo ci ricolleghiamo a questo tema anche con la nostra prossima ospite. Io sono contenta di incontrarla perché l'ho intervistata più di una volta, ma sempre al telefono, e questa volta invece è ai microfoni. Teresa Ciabatti, benvenuta a Radio Popolare, prenda il microfono. che così sentiamo. Avevamo detto che ci davamo di tu, quindi prendi il microfono così ci sentiamo meglio. Benvenuta e grazie.
Grazie.
Allora, fra poco alle 11:30 c'è un incontro qui in triennale, sempre al Tempo delle Donne, dedicata a Lettera Futura, che è un premio, un concorso letterario per giovani scrittrici emergenti che ha poita ma intenzioni molto precise. Credo sia la seconda edizione, era sì. La prima è stata nel 2021, sì. Ancora ai tempi Covid, sì. Complicati, insomma, fatto anche in parte, credo, da parte anche dei giurati, di tutti gli organizzatori, proprio per dare un abbrivio in tempi che sembravano estremamente bui anche per la creatività, giusto?
Sì, esattamente.
È un buon osservatorio per la scrittura delle giovani, sì. Delle scrittrici emergenti.
Sì, è buonissimo. E quindi diciamo che non c'è limite del tempo.
Esatto, infatti ho tolto giovani subito,
esatto,
la mia
l'importante
definizione.
L'importante è che siano esordienti. Sì. E per me questo è molto importante, nel senso la mancanza di un'indicazione di età, perché uno può essere giovanissimo anche a 70-80 anni, viceversa. Uh-huh. Anzi, nella mia piccola esperienza, di lettrice di diciamo esordi, quindi libri non scritti, mi è capitato spesso il contrario, di trovare delle senza sapere chi fossero, di trovare delle scrittrici che mi sembravano giovanissime, modernissime, contemporanee, che invece avevano magari un'età, non avevano 18 anni, e alcune che rimandavano a un mondo più antico e che invece erano giovanissime. Quindi l'età non è molto certo. Bello che noi leggiamo senza sapere chi è.
Quanti ne leggete? Faccio una domanda bieca. C'è anche una pregiuria che fa delle selezioni e poi vi fa arrivare,
sì.
Perché diciamo così in tutti sì. I concorsi, a me capita con i testi teatrali, insomma, vengono selezionate, viene sì. Fatta una preselezione e alla giuria arrivano i testi da sì. Leggere, quindi più o meno Teresa Ciabatti quanti testi legge?
5.
Allora quindi sì. La selezione diventa già sì. Insomma molto precisa.
Sono le ragazze di molto esperte, no, non solo del premio, del festival in Quiete. E loro fanno un grandissimo lavoro.
Certo, il festival in Quiete, che sì, è anche sì. Un gioco di parole, è il festival all'interno del quale Lettera sì. Futura è nato, sì. No? In queste due edizioni, che idea, senza fare particolari nomi, che idea ti sei fatta di quello che ti è arrivato da leggere? Che inquietudini, che sentimenti attraversano la scrittura che ti è stata sottoposta?
Ma guarda, in generale io sono abbastanza... mi piace molto osservare quello che sta succedendo e quello che appunto viene scritto. Peraltro io da quest'anno curo una colonna per Solferino di esordi.
Esatto. Ricordo che Lettera Futura poi garantisce alla vincitrice la pubblicazione con Solferino, esatto. E anche un tour di presentazione per
sì.
Tutta Italia.
Sì. Quindi quello che in generale vedo è proprio una scrittura, quello che ti dicevo prima, tante volte c'è una grande contemporaneità, quindi c'è, ritorna molto questo tema negli ultimi anni molto presente della diversità che però diciamo quello che noto con grande piacere è che c'è il superamento, perché tante volte la città diventa è problematicizzata e quindi diventa elemento proprio di scaturisce il racconto da lì, e questo secondo me è un racconto un po' vecchio, cioè è un modo per ghettizzarla di nuovo,
certo.
Mentre invece un esempio felice di racconto invece della diversità come normale, quindi sì. Senza porre, senza fare scaturire il dramma o proprio la narrazione, è per esempio una serie televisiva meravigliosa che è Euphoria.
Sì.
E lì diciamo lì non c'è un problema di identità, di genere, non c'è un problema di pelle, di colore della pelle o di peso del corpo, sono tutte ragazzine, incluse quelle che non lo sono, che sono maschi, come questa Giunche che è la più femminile, Maria Tanz, e il problema non è quello, il problema è un problema collettivo di tutti, di ragazzini che stanno crescendo,
sì.
E quindi è proprio lì è una narrazione molto felice, nel senso che la diversità è nemmeno una caratterizzazione, sono tutti ragazzini che stanno crescendo e quindi che stanno provando ad amare, che si stanno scoprendo, che stanno imparando a conoscersi. E allora io credo, succede questo con il racconto più contemporaneo che c'è, è non sottolineare la differenza come problema, come dramma, ma già data per assorbita. Come io cito sempre fumetti brutti, però insomma ora certo. Non voglio divagare troppo.
No, no, anzi, tra l'altro poi essendo Teresa Ciabatti anche una sceneggiatrice, insomma, c'è gente che ha fatto molto meno,
no.
Che si definisce tale, quindi no, anche insomma anche scritto cose importanti, ma immagino appunto che il tuo sguardo anche su prodotti che non siano strettamente letterari, ma siano un'altra forma di scrittura, sia particolarmente curioso, attento, e quindi questo è certamente un buon modo per far capire un concetto molto importante. Io sto pensando a Sembrava bellezza, uno dei tuoi ultimi libri, e sto pensando anche a questo a quest'idea ancora così diffusa nel nostro paese, che ha delle delle, come dire, un criptoconservatorismo estetico, se vogliamo dirla molto complicata, cioè il fatto che in Italia veramente l'Italia è il paese della bellezza, è una grande trappola, perché molto spesso si è condannati a essere giudicati quasi esclusivamente per aspetti superficiali, no? Non si arriva poi magari veramente a fondo. In questo il mondo anglosassone per certi versi è più avanti, no? Cioè poi si bada anche un po' al sodo, al contenuto, magari è una generalizzazione, ma non hai questa sensazione talvolta, no, che in Italia con la scusa del paese della bellezza poi si parla semplicemente di estetismi e di ossessioni che poi hanno un grosso peso per esempio sugli adolescenti.
Ma intanto perché in generale è difficile raccontare la complessità, quindi è sempre una scorciatoia, sì, esatto. Guardare solo un aspetto.
La confezione.
Per dirti, sabato io intervisterò Belen, sono molto felice di intervistare Belen. E Belen è un caso, è una donna intelligentissima che si racconta benissimo da sola, raccontata sempre in modo sbagliato dagli altri, perché la riducono semplicemente a una donna bellissima. Ma perché è un modo di vedere, un modo facile di vedere le cose, cioè è semplice, è più complicato allargare lo sguardo e approfondire, e questo vale sempre per tutto, diciamo è più visibile con la bellezza, perché la bellezza è d'impatto e quindi ti fermi proprio lì, però in qualche modo viene fatto su ogni aspetto, anche la donna poi soprattutto è sempre ridotta a una qualità, ridotta a un ruolo, è difficile che insomma analizzarla nell'insieme dei tanti ruoli che è.
Mai come individuo o individua, insomma potremmo anche cominciare a dire, ma sì, noi saremo qui quando tu intervisterai Belen, magari le avevamo già chiesto di venire qui, ma lei è molto ansiosa, lo sappiamo insomma anche da altre occasioni, però se riesci poi alla fine dell'incontro a portarcela per due minuti, noi siamo contenti pensiamo alla stessa cosa che stavi dicendo tu, con Belen vale la pena di parlare invece
molto.
Di continuare sempre
a
pensare solo al suo corpo, insomma, per cui è un incontro che tra l'altro parla di deragliamenti. È un termine molto interessante che vale per dire per i poeti come per i musicisti come per le donne molto belle e molto popolari,
però anche per me il deragliamento nel senso di sguardo che noi abbiamo avuto su di lei,
che quindi,
e quindi ricominciamo,
possiamo magari ritornare
esatto.
smettere di deragliare insomma e di essere così ovvi talvolta
esatto.
nel giudicare le persone. Come sempre è tanto interessante parlare con Teresa Ciabatti, potevamo andare avanti anche fino alla fine di Calda Estate, dobbiamo obiettivamente proseguire con la nostra scaletta e lei tra l'altro si deve preparare per il suo incontro. Posso dire una cosa personale che mi hai rivelato?
Sì.
Ti chiedo il permesso. Che prima dell'incontro ti devi cambiare le scarpe. Ecco, questi sono i problemi che si ha. Quando si partecipa a manifestazioni pubbliche, che uno magari deve star comodo, correre, andare in spazi, no? Spostarsi anche velocemente, però poi dopo c'è il momento in cui anche per rispetto al pubblico uno si prepara. No?
No, guarda, non rispetto al pubblico, per vanità, la mia unica vanità sono le scarpe.
Grande onestà, ecco.
Le scarpe coi tacchi.
Siamo tutte con nello stesso
club. Con i quali io non ho nessuna autonomia, cioè due passi di autonomia. Quindi
il teatro è qua e quindi ti ho detto, guarda,
devo sempre calcolare,
cambiale pure qua.
Perché devo fare più di due passi, io non riesco, cado sempre e quindi vado in giro col sacchettino, però è vanità e basta, nessun rispetto.
Va bene, guarda, va bene. Grande rispetto invece per la sincerità, da tacchista a tacchista, buon incontro.
Grazie.
E ci rivedremo in giro sicuramente. Grazie, grazie mille, grazie a Teresa Ciabatti. E allora noi fra poco andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia e con Nicolò Guffanti ritorniamo in onda.
Flocking to the sea, crowds of people wait for me. seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream. Lift my soul.
E allora veloci, veloci, andiamo per l'ultimo contributo di Barbara Sorrentini, almeno per quello che riguarda Cult Estate, che tra l'altro è arrivata alla sua ultima puntata. Ne approfitto per dire che saremo in onda con Cult versione autunno-inverno da lunedì dalle 11.30. Intanto sono arrivate altre ospiti, mandiamo il contributo di Barbara Sorrentini, che insomma ormai è prossima, come tutti i giornalisti che sono alla Mostra del Cinema di Venezia, a scoprire, a sapere definitivamente quali sono i premi di questa edizione.
Buongiorno Ira, buongiorno a chi all'ascolto. Oggi è praticamente l'ultimo giorno di concorso del Festival di Venezia. Noi però dobbiamo ancora raccontare i film che sono passati ieri praticamente sul red carpet, quelli che sono stati proiettati per il pubblico, quindi a livello ufficiale. Ci eravamo salutati con Blonde, il film di Andrew Dominik, che ha Ana de Armas come protagonista, l'attrice cubana nei panni di Marilyn Monroe. Avevamo già detto che era tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, e una versione che Andrew Dominik ha raccontato in maniera un po' frastagliata, nel senso che utilizza stili diversi, utilizza il bianco e nero, utilizza i colori e soprattutto parte dall'infanzia di Norma Jean, quando lei da bambina viene abbandonata dalla madre, la madre viene ricoverata in un ospedale psichiatrico e soprattutto vive tutta la sua vita con l'assenza del padre che non ha mai conosciuto. Tutto il resto del film, a parte questo capitolo anche abbastanza lungo della sua infanzia, è legato al suo cinema, al suo arrivare al successo attraverso l'utilizzo del suo corpo. Infatti anche qui c'è tutto questo aspetto che probabilmente farà anche un po' discutere, perché Marilyn Monroe viene vista solo esclusivamente per il suo corpo e non tanto per il suo talento di più che d'attrice insomma istrionico. E tutto questo aspetto qui viene un po' banalizzato, o meglio viene ridotto a qualcosa che forse la figura originale di Marilyn Monroe non ha, e questo è un po' il problema di tutti questi film e racconti legati all'attrice, all'icona dell'attrice, che ormai ci fanno dimenticare chi era lei veramente. Non so dire se questo film abbia convinto, a me personalmente non tantissimo, anche se chiaramente l'attrice cioè il lavoro che fa Ana de Armas è pazzesco, perché in ogni fotogramma, in ogni frame di tutto il film sembra sempre lei. Questo in concorso. Nel concorso sono passati anche altri film, è passato il film iraniano di cui avevamo parlato ieri, ma poi è passato i miei di Roshid Zem. Roshid Zem è un attore franco-algerì, abbiamo visto qui a Venezia nel film I figli degli altri, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Invece qui è un suo esordio alla regia, e racconta una storia molto di famiglia. Lui è anche attore in questo film. E ci sono alcuni attori, e c'è lo stesso Rashid Bouchareb, che è il regista franco-algerino che lo aveva portato praticamente al successo con film come Les Indigènes, ma molti altri film presentati soprattutto al Festival di Cannes, qui che lui investe di attore, e racconta una famiglia, la sua grande famiglia di immigrati, appunto di magrebini, si trovano in una situazione un po' assurda, perché un fratello a un certo punto impazzisce solo per qualche mese, perché ha preso un colpo in testa, il classico colpo in testa che fa uscire di testa. Ovviamente è in chiave molto ironica, perché poi questa famiglia si confronta con questa tragedia che però non riescono a interpretare, di questo fratello che ha perso la testa. Il film è stato molto applaudito, scritto molto bene, molto semplice, molto film d'attori, molto recitato, però insomma ha già lasciato un segno. L'altro film di cui possiamo dire ancora qualcosa, perché ovviamente è stato il red carpet di ieri, soprattutto per la quantità di attori italiani, è Siccità di Paolo Virzì. C'è un cast pazzesco che va da Valerio Mastandrea, Silvio Orlando, Sara Serraiocco, Elena Lietti, Claudia Pandolfi, c'è anche una parte piccola di Monica Bellucci, Tommaso Ragno, sono tantissimi, Vinicio Marchioni, tutti questi sono passati ieri sul red carpet. Il film ovviamente è molto corale, sono tante storie sullo sfondo di una Roma che non vede una goccia d'acqua da 3 anni, per cui siccità ovviamente l'assenza di pioggia, però ovviamente anche quello che sta un po' accadendo, quello che è successo in questi ultimi mesi. Chiaramente il film è stato girato molto prima, però evidentemente era tutto nell'aria perché fa parte del cambiamento climatico, però non c'è solo la siccità, c'è anche un virus non a caso, quindi il film arriva sullo sfondo e sull'onda dello stato d'animo lasciato dalla pandemia. È un virus che si prende in realtà dagli scarafaggi che compaiono perché non c'è acqua, insomma tutto un po' fantascientifico, però anche realistico se vogliamo, e quindi sono tutte queste storie che in qualche modo sono legate in questo contesto di aridità totale, aridità forse anche in senso un po' metaforico. Questi sono i film, tra poco verrà proiettato l'ultimo film in concorso di Jafar Panahi. Jafar Panahi, sappiamo, regista iraniano costretto nel suo paese, e quindi insomma questo sarà il film che chiuderà il concorso di Venezia 79. Quindi per ora da qui è tutto, e ci sentiremo poi presto nei prossimi spazi per dire chi vincerà il Leone d'Oro. Ciao a tutti.
Bentornati e grazie a Barbara Sorrentini che ci ha mandato la sua corrispondenza della Mostra del Cinema di Venezia, dove tra l'altro insomma sono state tante le protagoniste. Piano piano qualcosa si muove anche dal punto di vista della regia, della produzione, insomma ci sono più donne nel cinema che sono riuscite a farsi valere. Torniamo dal Tempo delle Donne, edizione 2022, tema Impatto, dal 9 al 12 di settembre, lunedì in statale, e dopo la bella conversazione con Teresa Ciabatti, che credo si sia cambiata le scarpe, sì le ha cambiate, mi fa segno di sì, le vedo, e che sta andando all'incontro delle 11:30 su Lettera Futura, ritorniamo qui, e a fianco a me c'è Tiziana Ricci. Ciao Tiziana, ci vediamo qua e non in via Olearo, che bello.
Buongiorno Ira, sei contenta?
Sono contenta.
Sono venuta a trovarti e ti ho portato anche delle ospiti, sì, molto interessanti.
Allora a te.
A me. Allora, qui con me c'è Patrizia Benedetta Fratus, che è un'artista. Buongiorno.
Buongiorno a te, cara.
È un po' timida. E poi con lei abbiamo Paola Pronzato, che è la sorella di Luisa.
Buongiorno.
Che abbiamo appena ricordato in apertura, e insomma ci fa piacere moltissimo averla con noi.
Allora, io ho invitato Patrizia Fratus perché lei, ne avevamo parlato tempo fa, ha ideato Virginia per tutte, che è un'opera collettiva. Intanto dico subito che c'è questa bella installazione al primo piano della Triennale, e la potete vedere. È un'opera collettiva che lei ha ideato e ce l'aveva spiegato, aveva fatto anche un appello a Radio Popolare perché voleva coinvolgere le donne, e di tante nazionalità diverse, no? Allora, intanto ti presento, Patrizia. Tu, perché siccome la tua opera ha a che fare col tessuto, col ricamo, con questo viene da lontano, viene dalla mamma, no? Perché la tua mamma ti ha iniziato alla sartoria, giusto?
Da mamma e nonna, ma era usuale.
Allora, la sartoria, che poi tu hai anche lavorato nella sartoria del Teatro alla Scala, eccetera. Poi dopo, verso il 2005, è diventata solo arte, no?
Sì.
Solo arte, ma con queste radici.
Naturalmente, sono i miei strumenti.
Ha cominciato con una mostra a Parigi nel 2005 e poi ha privilegiato nella sua ricerca, nel suo lavoro, l'opera collettiva, l'opera partecipata. E questo ha le radici nel tuo lavoro alle case rifugio, Patrizia, dove vanno le donne che subiscono violenza o comunque vivono rapporti tossici.
Sì, sono quest'anno 2022 e sono 10 anni che ho la fortuna di lavorare in questo centro antiviolenza che si chiama Butterfly, che è sede a Brescia, e ci tengo a parlarvene perché è un centro antiviolenza che da 10 anni, come dire, usa, non è una bella parola, ma sì, usa l'arte come strumento di emancipazione di pensiero per le sue donne ospiti, e quindi penso,
allora,
che sia, valga la pena citarlo.
Questo percorso per la presa di consapevolezza è alla base di questo lavoro, Virginia per tutte. Spiegaci perché.
Allora, vi racconto una storia.
Sì,
brevissima,
veloce.
Bellissima, ma è bellissima. Allora, dovete sapere che stavo lavorando in questa casa rifugio, in una delle case rifugio di questo centro antiviolenza, appunto, che è Butterfly, e lavoravamo da un anno insieme, avevamo un bellissimo percorso di tessitura. Eravamo arrivate ognuna a tessere il proprio ritratto, quindi un percorso bellissimo, lungo. E dopodiché c'era il cambio, un cambio, ma in realtà è arrivata...
Patrizia, ti interrompo solo un secondo. Inevitabilmente, dato che qui ci sono gli incontri in corso, sentirete delle voci femminili in sottofondo. Non preoccupiamocene, va bene, è un ambiente giustificato, ci sono un sacco di donne che si stanno confrontando.
È vita, sì, sono d'accordo. E stavo dicendo che appunto eravamo alla fine di questo percorso, dovevo cambiare, e invece è arrivato il lockdown, quindi si è fermato tutto, e mi è stato chiesto però di continuare a lavorare con queste ragazze che erano forzatamente ferme ancora lì, e quindi ho cercato un modo per, come dire, fare un passo successivo, quello che era la tessitura, all'autoritratto, e mi è venuto in mente Virginia Woolf e il libro che avevo letto tanti anni fa, Una stanza tutta per sé, perché riaffrancava quei concetti che avevo condiviso con le ragazze, che l'autosufficienza economica e di pensiero sono il fondamento per poi costruirci una vita. E l'ho proposto, è stato accettato, e mi sono messa alla ricerca di questo testo nelle biblioteche, nelle lingue di ognuna, naturalmente, perché c'era la lettura di un libro.
E cosa hai scoperto?
Ho scoperto, ho trovato che le biblioteche di una città bellissima come Brescia, che è una rete bibliotecaria immensa, stupenda, che funziona benissimo, è però in ritardo sul suo intorno perché non ci sono libri di altre culture. Quindi chi non aveva accesso alla cultura nella propria nazione non ce l'ha ancora anche qui. Questa è una prima. Quindi, però poi ho cercato il testo in rete, perché in rete trovi tutto, e anche lì invece ho trovato invece studi che parlano proprio di questa questione, della non traduzione di testi di questo genere, e ho pensato bene di fare quello che fa l'arte, di provare a dare vita a qualcosa che ancora non c'è, e abbiamo deciso insieme di tradurlo noi, di farlo noi. Quindi abbiamo preso questo testo, abbiamo cominciato nella casa rifugio stessa, l'ho diviso in versetti volutamente per chiamare ai testi sacri, all'epica, che sono il fondamento della nostra cultura, il fondamento dell'idea stessa che noi abbiamo di noi, e tutta questa società ha questa immagine, l'abbiamo costruita su questi testi.
Allora, chiama Radio Popolare e dice: aiutami a coinvolgere il più donne possibili che abbiano voglia di ricamare questi tessuti, oppure, se non sa ricamare, di col pennarello rosso scrivere. E tutti questi elementi sono diventati il componente di quest'opera collettiva che adesso si vede su al primo piano.
Sì, ce n'è una piccola parte in realtà, perché
quanti,
è un'opera immensa.
Quante donne hanno risposto?
Sono più o meno 3.200 persone hanno partecipato a questa...
Quindi sopra potete vedere l'installazione fatta di questi tessuti ricamati, eccetera, ma anche di libri.
Sì, sotto, come a completamento di questo concetto, appunto, che noi siamo frutto della storia, sotto ci sono questi tre tavoli dedicati anche a queste due donne importantissime,
Virginia,
che sono uno dedicato a Virginia Woolf, uno è dedicato a Luisa Pronzato, appunto carissima amica, attraverso, mettendo le mani nella sua biblioteca. E questa è un'esperienza che non avevo mai fatto e vi assicuro è stata emozionante. E in questa ultima settimana ho avuto l'onore, il piacere di mettere le mani, gli occhi e il cuore nelle biblioteche di due grandi donne e vedere quanto i libri ci parlano di loro, perché quei libri sono le loro scelte, il loro percorso, le loro ricerche, le loro aspettative, le loro speranze, i loro sogni. È stata un'esperienza bellissima. Quindi su questi tavoli ho scelto dei testi sia di Luisa Pronzato che di Anna Cataldi, che è l'altra contributrice di questa installazione, e attraverso le loro scelte letterarie, quindi quelle che hanno composto il loro percorso di vita, ho scritto la loro storia su questi tavoli.
Ecco, allora intanto Patrizia fa un appello, cioè vorrebbe che tutti le donne che hanno partecipato a quest'opera passassero di qua in questi tre giorni, c'è tempo fino a domenica, Patrizia è sempre qua in pianta stabile, e ci ha portato Paola Pronzato. Paola, tu oltre a essere la sorella di Luisa, tu hai partecipato a quest'opera?
Sì, volentieri, subito all'inizio quando me ne aveva parlato, anzi ho fatto anche un po' il tam-tam tra le mie conoscenze in tutta Italia.
Tu che versetto hai ricamato o disegnato, non so?
Ho ricamato dopo tanti anni, quindi ho coinvolto vicine di casa anche di 70 anni, ho coinvolto la mia zia di 80 anni a tradurre in genovese il versetto. E questo è stato bello perché ho coinvolto anche delle persone che non pensavo mai che potessero partecipare, però la cosa che mi è piaciuto più di tutte era questa idea che aveva Patrizia di portare avanti i libri sono scritti solo non in tutte le lingue, quindi questo mi aveva entusiasmato. E poi vabbè, mi aveva entusiasmato il fatto di fare.
Patrizia, adesso tu vuoi che questo libro venga tradotto in quale lingua e perché?
Dopo questa prima fase di lavoro che abbiamo concluso, perché tutto il libro è stato tradotto, l'obiettivo che vorrei condividere con voi, vorrei che tutte voi mi aiutaste a realizzarlo insieme, sarebbe poi mettere all'asta, in vendita, in adozione questi 1600 pezzi meravigliosi che abbiamo realizzato insieme, per raccogliere dei fondi sufficienti a pagare una traduttrice per simbolicamente tradurre una stanza tutta per sé in pashto. Propongo il Pashto perché credo che degli ultimi tempi sia il gruppo di donne che più ha dovuto regredire.
Afghanistan.
Esatto,
quindi, diciamo
Afghanistan,
giusto per
sì,
chi
certo,
non lo
certo,
sa.
Grazie. Ancora in nome di un me l'ha detto il cielo che ci confina di nuovo nascoste ed è inaccettabile. Lo so che è una parola troppo usata, scusate. Non sto a dire noi basta, no, basta, noi facciamo qualcosa perché non sia così. Quindi simbolicamente facciamo questa operazione insieme. Se avete idee, se trovate luoghi immensi dove esporre tutta l'opera, dove condividerla,
allora,
chiamate.
Allora passate di qui se potete in questi giorni, al primo piano trovate Virginia Pertute con questa grande installazione che prende tutto il corridoio di fianco all'aula grande, no? All'aula magna. E se vuoi dare un tuo riferimento per chi vuol partecipare?
Dovete sapere che sono qui grazie a Tiziana Radio Popolare, proprio perché grazie a Radio Popolare tantissime donne mi hanno aiutato in quest'opera, sono diventate autrici e molte di loro però mi hanno poi scritto che non erano sui social, quindi invece ci tenevo che loro sapessero attraverso ancora Radio Popolare che ce l'abbiamo fatta, che l'opera è qui e che c'è bisogno ancora di loro, quindi grazie.
Non dai un tuo riferimento? Facebook, non so.
Per chi c'è sui social, c'è Instagram, la pagina Virginia per tutte, mi trovate lì. Sono Patrizia Fratus, quindi ho anche la mia pagina personale. Il mio indirizzo di posta elettronica è semplicissimo, vi prego, lo dico lentamente, è patriziafratus.com. Scrivetemi, condividetemi, aiutiamoci, vi prego, aiutiamoci.
Allora, grazie a Patrizia Benedetta Fratus. Benedetta è importante perché l'ha scelto lei.
È sì, una mi sono battezzata.
Ecco. E grazie anche a Paola Pronzato, la sorella di Luisa. E io vi invito ancora, venite a vederla quest'opera perché è bella, è molto interessante, è molto suggestiva tra l'altro. È venuta bene, no?
Sì, è è commovente, non trovo un altro termine, sì, è commovente, siamo bravi.
Allora
siamo
grazie bravi. Ira, noi andiamo adesso.
Grazie Tiziana Ricci, alle sue ospiti, allora andiamo anche noi poi appena finiamo la diretta a vedere quest'opera così speciale, qui al Tempo delle Donne, ritorniamo fra pochissimo con il nostro ultimo spazio per questa mattina, grazie.
I membri di un gruppo a piedi nudi sul palco di un festival europeo, ognuno con tanti adesivi sul proprio strumento. Hai provato a imitarli ma nessuno ha capito e ti senti come fossi speciale. In realtà non interessa a nessuno il fatto che tu sia così poco brillante. Live dei Black Media alle 4 di notte che suona dal tuo computer. C'è tua madre che vorrebbe dormire ma non dice niente. Hai provato a imitarli ma nessuno ha capito e ti senti come fossi da solo. In realtà ti stai soltanto accorgendo che non esiste solo la tua testa.
Lasciamo Fracasia e volevamo insomma anche un po' variare sul tema delle interpreti musicali e visitare un altro ambito e adesso come ci ripromettiamo di fare spesso facciamo un'incursione su uno dei palchi. Caterina Caselli sta parlando a partire da Nessuno mi può giudicare della sua storia, sentiamo.
Dovevamo fare scegliere due canzoni e ho cantato, lo dico per questo perché ho cantato e ti telefono tutte no tu le gascon e le fille de monage ta 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 e poi ho cantato sometimes I wonder why I spend the lonely life perché dicevo siccome io sviso lì faccio vedere anche che sono brava non è solo è sbagliato perché nessuna delle due canzoni dava la direzione
eri tu.
Poi è stata la mia che poi quindi ci è voluto del tempo cioè lo dico perché io poi per esempio, dopo che avevo cantato anche Nessuno mi può giudicare, fui invitata da Migliacci, mi ricordo, a Roma, all'RCA, per cantare, fece un provino della bambola, no? Per dire. E io...
Per la bambola?
Sì, sì, fece un provino, ma non lo feci, non la cantai la bambola. Non era adatto per me, infatti era giusto per Patti Pravo. Io feci invece The Days of Pearly Spencer, che era il volto della vita, col quale ho vinto il Cantagir. Cioè... ci vuole del tempo per capire chi sei, qual è il tuo cielo. E si fa come fanno i medici, per esclusione, no? Quando dicono fanno la diagnosi, questo no, questo no, questo no, questo sì. E questo avviene attraverso, nel mio caso...
Beh no, quali erano gli altri due o tre no?
Altri no, beh, ce ne sono stati diversi, ma la cosa che volevo dire importante è che il pubblico, il contatto col pubblico, il fatto di aver fatto la cosiddetta gavetta, no? Ti porta ad avere a capire che cose che ti piacciono sono diverse. Sono, per esempio, io adoravo Ray Charles, mi piacevano tutte le musiche, cioè la musica nera, mi piaceva come dividevano i neri, perché dividono mai, non sono mai esattamente intero, sembra un po' prima, un po' dopo, che ti danno quella sensazione meravigliosa. E poi mi piaceva moltissimo band, insomma, quindi mi rapportavo molto a quel genere di musica, che poi è stato in un certo senso quello che ha condotto poi a scegliere, quando sentì Nessuno musicare la prima volta, era un tango, faceva taran, 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 e dico, manco
doveva
morta,
cantarcene in tango,
manco morta, no? Sì, era stata scritta per il tango
e tu l'hai cambiata, sei andata alla con il tuo gruppo,
siamo andati a Bologna, abbiamo cambiato, abbiamo cambiato il ritmo, e poi insomma, poi vabbè, il resto lo sapete, alcuni di voi lo sanno, insomma, comunque è stato un grande successo, ma ci sono arrivata per gradi, cioè non poi invece chi è, ha la fortuna di essere un cantautore, produce, compone, eccetera eccetera, magari arriva già con qualcosa di quasi, non dico definito, ma quasi, magari c'è la necessità di avere un bravo produttore. L'altro giorno mi è successo, ero in ufficio, io sono al terzo piano, sul secondo piano c'è il luogo dove si ascolta la musica, i ragazzi, i giovani, eccetera. Io, essendo al quarto piano, sento tutto, perché se non è forte non ci piace.
Sei curiosa.
E allora ho sentito una canzone e ho detto, ma questo mi piace un sacco, mi sono precipitata giù, cioè la canzone mi ha chiamato al secondo piano, c'è un ragazzo giù,
ecco, Bice.
Bice, sì, con un pezzo fortissimo, secondo me, ho detto, ma e allora,
ma di che cosa arriva, parla sto pezzo, ce lo puoi dire, di che cosa parla?
Ma no, non si può, no, non dire, si può ancora, no, ma è molto forte. E poi lì ho incontrato un altro ragazzo giovanissimo che si chiama Tripolare.
Tripolare, sì, è oltre, non è bipolare, è oltre.
Cioè, voglio dire, io sono andata giù che non ero così, insomma, non era proprio una giornata così felice. Beh, io sono tornata, ero un'altra, proprio la musica ha un effetto su di me veramente strepitoso, e credo che assolutamente, insomma, tutti noi abbiamo bisogno di musica, di film, di storia, insomma.
E tu hai avuto la fortuna, credo, che non capita a tutti, di vivere della tua passione. Credo, sì, che questa nella vita sia, perché
questa
è la tua passione, la musica, sì. Tu la senti anche quando, come dire, non è necessario, anche spassionatamente, non solo per lavoro.
Quando, quindi, sì, sì, io avevo tre opzioni nella mia vita quando ero giovane.
Ecco, ragazzi, mi riferivo a quelle prima, forse.
Avevo tre opzioni.
Non mi sono spiegata.
Una era, io non volevo fare né il lavoro di mia madre né quello di mio padre, tantomeno. E volevo andarmene, e quindi le tre opzioni erano o missionario in Africa o hostess, perché mi volavo, e poi ovviamente quella che prediligevo era cantare, quindi cantare, il mondo della musica. Pensa che quando io fumavo, c'è stato un periodo che fumavo 60 sigarette al giorno, avevo già smesso di cantare, e l'unico, non riuscivo a stare senza fumare. L'unico momento in cui mi dimenticavo la sigaretta è quando ero al pianoforte, che cercavo di strimpellare qualcosa o pensare di fare uno spunto, così passavano ore e non mi veniva in mente di fumare la sigaretta, quindi può servire anche a questo.
Interessante. Senti, parlavamo appunto anche di tutto il tuo lavoro di scopritrice di talenti, perché tu sul Diamond lavori molto, insomma, sai. Sì. Avevamo parlato una volta di Hillman, questo psicanalista, filosofo, che appunto ha scritto questo libro sulla passione, il Diamond, quello, sì, che ci possiede, e che è fortunato.
Il codice dell'anima, il titolo del libro, bellissimo.
E che è fortunato chi riesce a scoprirlo, perché c'è gente che magari forse c'ha un talento nascosto. Io sono quelle lì che non. Magari ce l'ho.
Allora, Maria Luisa Agnese, che tra l'altro era ai nostri microfoni da poco, insomma, ex direttrice di Sette, giornalista del Corriere della Sera, in conversazione con Caterina Caselli. L'avete sentita, se avete sentito tanti retroscena della sua carriera e di una canzone molto famosa, Nessuno mi può giudicare, quasi un manifesto, come dicevamo, di una generazione di donne. Un percorso, quello di Caterina Caselli, che a Radio Popolare non è la prima volta che raccontiamo, ma insomma, qui al Tempo delle Donne, protagonista protagonista di uno degli incontri d'apertura di questa edizione 2022 che riporta il tempo delle donne in presenza alla Triennale e all'Università Statale di Milano. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo con Nicolò Guffanti della nostra prima diretta dal tempo delle donne. Abbiamo trovato il modo anche di parlare della regina Elisabetta o quantomeno del suo valore simbolico. E quindi tra l'altro una delle ospiti che avrebbe dovuto raggiungerci qui è una giornata complicatissima non solo per i media ma anche perché appunto ci sono problemi sui trasporti, è Serena Rossi, protagonista e autrice di non solo libri ma anche un blog e un profilo Instagram dedicato ai trentenni che ci interessava molto e in particolare alle trentenni. Ve la faremo ascoltare in una delle nostre prossime dirette. Intanto noi chiudiamo questa nostra diretta di quest'oggi inevitabilmente con una canzone di cui abbiamo continuato a parlare e che in qualche maniera rappresenta un monito ancora oggi per moltissime donne nel mondo, insomma non soltanto quelle delle nostre latitudini, ma ne abbiamo evocate con le nostre ospiti quest'oggi anche tante altre, a cominciare dalle donne in Afghanistan con Patrizia Fratus. Ringrazio Nicolò Guffanti per la regia di quest'oggi e poi ci risentirete e vi diamo, restituendo fra 2-3 minuti la linea a Via Olearo, e ci sentiamo più tardi alle 19:45 per un'altra diretta dal Tempo delle Donne. Un saluto da Ira Rubini, da Caltestate, che tra l'altro finisce così, finisce proprio con questa puntata qui dalla Triennale, e vi dà appuntamento con Calt versione autunno-inverno lunedì prossimo alle 11:30. Ci risentiamo, nessuno ci può giudicare.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una tutto a te, c'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché, ognuno ha diritto di vivere come può,
la verità mi fa male lo so,
per questo una cosa mi piace e quell'altra no,
la verità mi fa male lo so,
se sono tornata a te, ti basta sapere se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, ne sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. Ti confronto all'altro, sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto.